Italia in controluce.
Buongiorno da Alessio Maurizio, il momento su Radio 24 delle storie di cronaca, grandi e piccole, anche quando non conquistano le prime pagine dei giornali. Questa è la nostra Italia in controluce. Sempre più spesso le persone che hanno dei risparmi da parte da investire cercano qualcosa in più rispetto al rendimento nudo e crudo. Sapere dove e come vengono investiti i propri risparmi, se danno vita ad attività positive, insomma, se c'è anche un'etica in fondo a tutto. Ed è questa per l'appunto la scommessa del protagonista della prossima storia che ci racconta Daniela Binello.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.
Io avevo 8 anni, ero appena tornato a casa, una giornata di sole bellissima, appunto in campagna, vicino al fiume dove abitavo. Poi improvvisamente mi sono messo a fare una corsa in mezzo ai campi, poi mi sono buttato in mezzo all'erba, ho guardato il cielo, le stelle. In quel momento lì io proprio ho realizzato un momento di felicità enorme, no? Respiravo a pieni polmoni. Eppure non avevo fatto crescere il prodotto interno lordo, non avevo fatto niente di particolare, ecco. E sono partito da quelle sensazioni che poi più avanti mi avrebbero portato anche a muovermi, a girarmi per il mondo. E se una persona riesce a capire l'interiorità delle cose, anche dei sogni, come in questo caso, può arrivare a costruire una banca etica.
Fabio Salviato, 52 anni, nato vicino a Padova in una famiglia semplice, papà ferroviere e mamma casalinga, è fra i principali fondatori della Banca Popolare Etica, nata 11 anni fa e di cui Salviato è il presidente. Temperamento inquieto, il Salviato, con quello spirito ribelle di tanti giovani pacifisti che nei primi anni Ottanta occuparono l'area militare di Comiso, stringendosi intorno alla figura di Don Albino Bizzotto. Salviato ha pubblicato la sua storia, che è anche quella di banca etica, in Ho sognato una banca, di Feltrinelli.
Siamo un gruppo bancario, intanto, quindi già importante questo, con 250 dipendenti complessivamente, una raccolta tra diretta e indiretta di 850 milioni di euro, abbiamo 13 sportelli aperti nelle principali città d'Italia, abbiamo effettuato circa 10.000 finanziamenti e contribuito a creare più di 100.000 nuovi posti di lavoro in questi 10 anni.
Banca Etica è una storia di successo, nasce con una struttura organizzativa leggera nell'ambito del terzo settore, dell'associazionismo non profit, dove si sviluppano progetti di cooperazione ed intervento umanitario nelle zone depresse del mondo, nei territori devastati dalle guerre, e perciò se non ci fosse stata la Banca Etica, forse quelle comunità, quelle cooperative di campesinos, di piccoli produttori di caffè che si sforzano di garantire un futuro ai loro figli, facendosi pagare un prezzo giusto per i loro raccolti, non avrebbero trovato le risorse economiche per far decollare i loro progetti di sviluppo rurale. Banca Etica rischia insieme a loro, però non finanzia progetti armati, cioè verifica sempre la provenienza del denaro e le finalità etiche del prestito che viene richiesto. Cosa è rimasto di quel ragazzo che andava a Comiso a protestare, che frequentava i preti, quelli più sociali, quelli più legati al movimento pacifista? No, ma senz'altro sarà cresciuto con lei questo ragazzo, però certo, indubbiamente...
Il ragazzo è cresciuto, io ho capito tante cose, ma una in particolare che è importante: passare dalla protesta alla proposta. E nella proposta è anche altrettanto importante il rispetto alle regole. Io questo ci credo fortemente. Poi le regole possono essere anche sbagliate, ma queste sono le regole e questi sono, diciamo, gli interlocutori che noi abbiamo. Ecco, rispetto a questo poi è importante essere riconosciuti, quindi essere riconosciuti come strumento, e poi magari, come abbiamo fatto a ottobre, abbiamo consegnato al ministro Tremonti una serie di proposte assieme alle organizzazioni della società civile su quello che noi pensiamo sulla riforma dei mercati finanziari. Quindi passare alla proposta e sostanzialmente capire che in questo mondo è importante utilizzare le proprie risorse e le proprie energie, ecco, per concretizzare, per costruire strumenti che siano capaci di realizzare benessere sociale, perché in fin dei conti noi siamo anche nati proprio per questo, per lavorare su un concetto di benessere, di condivisione, anche di solidarietà.
Italia in controluce.
Tre giorni fa il Presidente della Repubblica Napolitano ha firmato il decreto del Ministro Bondi sulle fondazioni liriche. Artisti e maestranze però restano sul piede di guerra. Perché? Adriana Fracchia l'ha chiesto a Walter Vergnano, sovrintendente del Teatro Regio di Torino.
Per vedere le cose in positivo, potrebbe essere il decreto uno strumento per agire più prontamente a problematiche che sono ormai da anni che aspettano di essere affrontate, oltre che risolte. Poi ha bisogno, a mio parere, di parecchie modifiche nel corso della trasformazione in legge. Se il governo vorrà ascoltare le parti sociali, ascoltare i sovrintendenti, credo che potrà venire fuori alla fine un lavoro utile per i teatri.
Ma l'alzata di scudi generale contro, allora, che cosa si rivolge in particolare?
Gli scudi dei sindacati la capisco perfettamente. Un decreto che recita blocco totale del turnover fino al 2012, riduzione degli emolumenti dei dipendenti dopo un anno se non si fa il contratto, agire sull'occupazione bloccandola, sulla retribuzione diminuendola, mi sembra che la reazione del sindacato sia una reazione quanto mai comprensibile.
Nello specifico il Teatro Regio quali problemi potrebbe trovarsi a dover affrontare?
Se il decreto dovesse passare così come oggi, sulla parte blocco del turnover, per noi sarebbe un danno gravissimo. Il Teatro Regio ha un organico di dipendenti stabili oggi di gran lunga inferiore alla pianta organica che approvò il Ministero nel 98. Quindi già oggi abbiamo bisogno assoluto di assumere in tutti i comparti, orchestra, coro, tecnici amministrativi, persone che sono già strutturali al teatro. Quindi un blocco vorrebbe dire un grave danno per il teatro e una grave ingiustizia per questi lavoratori che da anni aspettano di essere assunti. Voglio aggiungere qualcosa, credo che la sostenibilità del costo del lavoro sia anche uno dei parametri che siano da considerare. Allora, dove c'è effettivamente un organico sottodimensionato, dove ci sono le condizioni economiche per poter fare assunzioni, beh, deve essere consentito farlo, se no in quel caso il decreto avrebbe una ricaduta negativa.
È tutto per Italia in Controluce, scriveteci controluce@radio24.it, ci sentiamo alla prossima edizione.